anniversario della sua uccisione. Il tema è in generale, quindi per collegarlo al nostro corso su violenza e non violenza nel movimento nero americano, diciamo, l'argomento generale che verrà trattato questa sera, e quindi ci interessa molto, visto che l'America, come abbiamo appreso nell'ultima nostra conferenza, gli Stati Uniti sono diventati il polo centrale, come del resto tutti sanno, del mondo, e quindi dobbiamo valutare bene i fenomeni che in quel paese sono avvenuti e avvengono anche oggi. Ce ne parlerà Cristina Mattiello, che è insegnante, è distaccata all'università, dove ha una borsa di studio, e quindi si è specializzata in americanistica, e anzi è autrice di uno studio su questo argomento, cioè sulle chiese nere negli Stati Uniti, cioè la religiosità dagli schiavi fino alla teologia della liberazione, un po' la tematica di cui si occupa. A fianco di questa tematica, diciamo, professionale, c'è la sua tematica di impegno personale come pacifista in contempi nuovi, in Adista, nel CIPAX, in tutti, insomma, i luoghi deputati del movimento pacifista. Quindi con queste due competenze ci parlerà adesso, ci introdurrà questo tema e poi ne discuteremo insieme. La parola quindi a Cristina.
Grazie. Così,
non come altro parlare.
Va bene. Dunque, il 4 aprile 1968, come sapete, è stato ucciso a Memphis, nel Tennessee, siamo sempre nel sud degli Stati Uniti, ecco, ho portato questa cartina qui, Martin Luther King, quindi sono 25 anni, e abbiamo voluto fare questo incontro, però ovviamente non soltanto come così celebrazione di un anniversario, ma perché ci è sembrato che fosse comunque strettamente inerente al tema del seminario in generale, perché Martin Luther King è riuscito a coordinare un movimento non violento di massa che ha avuto un'effettiva realizzazione politica, ha avuto anche nella situazione in cui ha operato sicuramente degli effetti positivi. Quindi ecco, se si parla di, come si parla spesso, di non violenza semplicemente come utopia, come ideale, direi che l'esempio del movimento per i diritti civili ispirato da Martin Luther King, almeno come vedremo in una prima fase, sicuramente supera il livello già importantissimo dell'ideale e dell'utopia, appunto, e sicuramente è un movimento che ha avuto un'efficacia politica indubbia. Quindi per questo ci interessava parlare qui di lui e della sua azione, però mi sembra che in questa fase sia anche per altri motivi l'argomento molto di attualità, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti che per quanto riguarda la nostra situazione italiana. Negli Stati Uniti, come ricorderete, l'anno scorso in primavera c'è stata una terribile esplosione di violenza a Los Angeles, dovuta effettivamente a un pestaggio brutale, tra l'altro filmato, del tutto inutile, del tutto ingiustificato da parte della polizia bianca su un giovane nero che semplicemente non si era fermato con uno stop. Era un momento drammatico, veramente tragico, direi, per la popolazione nera, perché 12 anni di presidenze repubblicane, prima i due mandati di Reagan e poi quello di Bush, avevano portato questa parte della popolazione americana a livelli di vita in molti casi veramente da terzo mondo, questo soprattutto nei ghetti, perché poi è anche vero che oggi si è sviluppata negli Stati Uniti una classe media nera, però la situazione in queste grandi città, la situazione delle masse povere nere è veramente impressionante per il mondo occidentale, sia in termini di natalità, proprio di mortalità infantile, di situazioni igienico-sanitarie, di condizioni abitative, disoccupazione, tassi altissimi, oltre poi a problemi purtroppo degli ultimi 20 anni, come la droga che miete tantissime vittime e anche ultimamente il problema dell'AIDS. Quindi di fronte a questa situazione l'esplosione di Los Angeles sembrava veramente uno sfogo così anche autodistruttivo, disperato, nel suo sbocco. Ecco, a distanza di mesi, di qualche mese dopo l'elezione di Clinton, senza assolutamente ermetizzare questo personaggio, dovremmo vederlo all'opera, però indubbiamente perlomeno si è fermata questa tendenza così fortemente negativa nei confronti in genere dei poveri e in particolare delle minoranze di colore povere. E Clinton almeno apparentemente insomma è un po' più sensibile a questo problema, non intende intervenire con la stessa durezza, la stessa pesantezza. Bush, quando c'è stato il problema di Los Angeles, si è rivolto ai bianchi dicendo: io sono il vostro presidente e vi proteggerò. Ora, insomma, discorso abbastanza singolare, visto che lui è il presidente di tutta la popolazione degli Stati Uniti, fino a prova contraria. Però a lui, cioè, proprio non sfiorava neanche questa idea. Invece Clinton, perlomeno anche nel suo gabinetto, fra i suoi collaboratori, ha inserito persone di varia etnia, insomma, di colore diverso, insomma, è un po' più sensibile. Quindi perlomeno, diciamo, si sta aumentando questa morsa e forse si stanno riorganizzando anche alcuni leader, sia religiosi che laici, per cercare di salvare questa gente appunto da una disperazione così violenta che non può altro che portare all'autodistruzione. Quindi si sta cercando di ricostruire il terreno politico. Allora il messaggio di Martin Luther King in questa circostanza ritorna veramente molto di attualità. Ecco, da noi, insomma, io credo che mi sembra sotto gli occhi di tutti la necessità di acquistare il più possibile coscienza sul problema della costruzione di una società multietnica. Quindi qualunque messaggio che ci provenga positivo in questa direzione mi sembra che vada senz'altro accentuato. Quindi noi parliamo un po' per tutti questi motivi di questo stasera. Dunque, ecco, per capire la risonanza dell'azione di Martin Luther King e del Movimento per i diritti civili, bisogna pensare agli Stati Uniti degli anni 50, ora un po' semplificando forse, direi quasi come al Sudafrica, del periodo più buio dell'apartheid. Noi forse non siamo molto abituati, ecco, se non siamo specialisti del campo, a pensare che gli Stati Uniti hanno vissuto un'esperienza simile. Eppure negli anni 50 ancora tutto il sud, c'è una forte differenza tra sud e nord da questo punto di vista, tutto il sud era formalmente, proprio da un punto di vista legislativo, in una situazione di segregazione durissima e totale. Allora, per segregazione si intende, come era in Sudafrica, posti per soli bianchi e posti per soli neri in tutti i settori della vita, a partire dai posti pubblici, scuole, luoghi di ristoro, autobus, sale d'aspetto, trasporti di ogni genere, perfino in alcuni paesi anche le fontane erano alcune per i bianchi, altre per i neri, e le chiese. Durante il Movimento per i diritti civili, forse mi ricapiterà di dirlo nel discorso, ancora qualcuno è stato arrestato perché ha pregato in una chiesa o nello spazio di una chiesa riservata ai soli bianchi, qualche nero. Quindi, ecco, se si violavano queste leggi c'era l'arresto. E tutta la società, tutto il resto della società del Sud era organizzata a partire da queste premesse teoriche e politiche che sono poi la conseguenza ancora della schiavitù in qualche modo, cioè la schiavitù che dopo la guerra civile nel 1865 è stata abolita formalmente, però ha lasciato come strascico l'idea di un'assoluta superiorità della razza bianca e quindi di un diritto da parte dei bianchi anche di umiliare il nero in qualunque circostanza della vita quotidiana. Nel nord la situazione era diversa dal punto di vista legislativo, però di fatto fatto i ghetti funzionano lo stesso come segregazione. Ecco, comunque il Movimento per i diritti civili nasce al sud e nasce proprio così. Martin Luther King stesso dice che non ci si rende bene conto del perché in questa situazione il rischio maggiore per la popolazione nera era quello della suefazione, cioè quello dell'abitudine ad essere umiliati e quindi dell'incapacità di reagire in modo positivo, il rischio di perdere l'autostima, la fiducia in se stesso. Ecco, Martin Luther King diceva la segregazione colpisce non solo fisicamente ma anche spiritualmente, infligge al segregato un senso di inferiorità. Ed è questa la sua tragedia, induce gli oppressi alla passività, ad accettare le cose così come stanno. Ecco, invece forse qualcosa era successo, gli stessi dirigenti non si sono ben resi conto di che cosa. Comunque fatto sta che nel 1955, il primo dicembre, una donna nera di nome Rosa Parks, in autobus, si è rifiutata di dare il suo posto ad un bianco, come avrebbe voluto la legge e come le stava intimando il conducente. Per capirci meglio, ogni autobus aveva una parte, ovviamente la parte davanti, più importante, riservata ai bianchi. I neri potevano sedere dietro, però se a partire da una certa fila, però se salivano tanti bianchi, cioè bianchi in numero tale da occupare tutta la parte riservata ai bianchi e qualcuno doveva restare in piedi, tutti i neri si dovevano alzare, cioè in ogni caso non doveva stare un bianco in piedi. No, è una cosa abbastanza incredibile. No, questo è Stati Uniti 1955 e il Movimento per i diritti civili ha continuato a lottare su queste cose, cioè se le ha conquistate fino al 1960, 63, 64, se le ha conquistate con le battaglie non violente città per città. Quindi Rosa Parks era anche un'attivista già politicizzata, esistevano delle organizzazioni politiche ovviamente, anche di segno moderato come questa qui, però molto attiva, e lei quel giorno decide di non alzarsi. Il conducente allora ferma l'autobus e la fa arrestare. Quindi si diffonde questa notizia nella comunità. Come dice Martin Luther King, non si sa perché, forse appunto era anche lo spirito, cioè era arrivato il momento. La comunità quella volta decide di reagire, cioè c'è una volontà di protesta rispetto a questa cosa che era abbastanza normale, o meglio non era normale l'arresto perché non era normale rifiutarsi di alzarsi, cioè succedeva tutti i giorni insomma. Il dirigente di questa organizzazione di cui faceva parte Rosa Parks decide di tentare la mobilitazione. Questo è interessante, si rivolge subito a due giovani pastori. L'ascendenza della religione, soprattutto nel sud, nella comunità nera, è sempre stata molto forte. Quindi i pastori, soprattutto battisti, sono la denominazione che comprende il maggior numero di neri negli Stati Uniti. Sono sempre stati molto vicini alla gente, molto facilmente si trasformano in leader politici, quasi non c'è, o meglio ci sono delle esperienze, Malcolm X per esempio, che poi era islamico in realtà, però ecco, è abbastanza difficile rintracciare dei leader politici anche nella storia che non abbiano poi una valenza religiosa nella comunità afroamericana, sono tutti molto, molto legati a queste tematiche, addirittura sono ministri del culto. E quindi questo personaggio insomma chiama immediatamente Martin Luther King e un certo Ralph Abernathy, che resterà fino alla fine uno dei più stretti collaboratori di King, sarà con lui anche il giorno della sua morte. Quindi subito questi due pastori che diventeranno i leader del movimento, e si organizza cioè soprattutto le donne telefonano, si capisce che c'è la volontà di mobilitarsi e quindi si organizza la resistenza. Come fare? Si tenta il boicottaggio degli autobus. Allora, tentano per la prima volta un giorno di sciopero. Gli autobus negli Stati Uniti ancora oggi sono un po' appannaggio dei poveri, perché tutti gli altri hanno la macchina privata, e quindi erano quasi tutti neri i clienti di questa linea di trasporti. Il boicottaggio riesce al di là delle aspettative, quasi 100% per un giorno. Questi Martin Luther King e gli altri sono sorpresi da questa cosa e quindi decidono di convocare sempre in una chiesa un'assemblea cittadina della comunità nera per vedere se si può continuare questa mobilitazione, e si scopre che la forza c'è per continuarla. Ecco, interessante che Martin Luther King fin da questo momento ha le idee molto chiare, ancora l'azione poteva durare anche soltanto un giorno, soltanto due, veramente non sapevano, perché era una cosa grossissima già così. Però Martin Luther King ha già molto chiaro, lo scrive in diversi testi, molto chiaro il problema violenza e non violenza, perché sa benissimo che se la cosa proseguirà la reazione dei bianchi sarà violenta. Ecco, io prima ho nominato soltanto l'aspetto formale, ovviamente tutti quanti conoscono il Ku Klux Klan, sanno dei linciaggi, delle violenze, delle intimidazioni, quindi questo è un clima normale, e si poteva pensare che la reazione, se la mobilitazione fosse continuata, sarebbe stata sicuramente molto dura. Quindi si poneva subito il problema di impostare questo movimento secondo delle linee molto teoriche e politiche molto precise, che evitassero una reazione violenta da parte della comunità nera. E Martin Luther King questo lo continuerà a scrivere e a dire anche in anni successivi, quando il problema della violenza esploderà poi e lui stesso non sarà più in grado di controllarla. Continuerà a dire che la scelta non violenta è una scelta a cui lui crede in modo profondo, cioè lui ha un'adesione totale, autentica, per lui è una scelta di vita. Però in realtà pensa anche che sia la scelta migliore dal punto di vista pratico e dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'efficacia, perché in quella situazione specifica, nella situazione statunitense, secondo lui per i neri la scelta violenta, oltre che ingiusta, immorale, non rispondente al suo ideale religioso, è anche perdente proprio da un punto di vista pratico. E quella sera dunque parte si decide di continuare il boicottaggio, c'è un primo grande discorso di Malcolm X in chiesa e la sua legittimazione anche da parte della base come leader del movimento. Per concludere un attimo questo episodio, siamo a, non ho detto dove siamo in Alabama, a Montgomery, quindi uno stato sempre del sud, e questa mobilitazione dura un anno, cioè si riesce a tenere il boicottaggio per un anno con la solidarietà di tutte le comunità afroamericane del paese, cioè ci si rende conto che in questa città sta succedendo qualcosa di veramente grosso, di veramente nuovo nella storia della comunità nera degli Stati Uniti, e quindi a poco cominciano ad arrivare soldi oppure strumenti proprio necessari alla lotta, come delle macchine private per portare magari per fare una specie di taxi collettivi e portare i neri al lavoro, perché con le distanze che c'erano, se non si prende l'autobus, appunto, pensiamo sempre a una comunità che è abbastanza povera, quindi non ci sono mezzi personali, molti andavano al lavoro a piedi. Comunque lo sciopero dura un anno, la compagnia è costretta a ridurre le linee, insomma, va quasi in fallimento. Come era facile prevedere, le reazioni sono molto violente, di tutti i tipi, con dei pretesti si arresta la gente, per vagabondaggio si arrestano magari le persone che vanno a piedi in gruppo, oppure quelle che aspettano i taxi collettivi, si toglie la patente a chi fa questi trasporti, a chi dà passaggi ad altri. E poi ci sono anche appunto le intimidazioni, i pestaggi, gli attentati, uno anche alla casa di Martin Luther King e degli altri dirigenti, anche dell'unico pastore bianco che fin dall'inizio sta con il movimento, solo uno però di tutte le chiese della città. E loro si organizzano, cominciano anche a costruire le prime associazioni, le prime organizzazioni, una specifica cittadina e poi una nazionale che si chiama Southern Christian Leadership Conference, forse a volte la sigla mi può capitare di vederla, SC appunto LC. Questa è l'organizzazione che fino alla fine sarà alla leadership del movimento. E durante tutto questo periodo la cosa, ecco, che forse ci può interessare in questa sede è capire come viene costruito il movimento non violento. La base è sicuramente è costituita sicuramente da incontri bisettimanali nelle chiese. Martin Luther King dice che quello che le chiese non avevano fatto la domenica riescono a farlo appunto in questi incontri, il lunedì e il giovedì. In questi incontri finalmente si parla dei problemi veri della comunità e molti ministri neri, sono soprattutto battisti effettivamente, riescono a mobilitarsi anche in senso civile, quindi c'è questa di nuovo un recupero di una dimensione che forse le chiese nere avevano perso, una dimensione che è spirituale ma è anche civile. Quindi l'impegno politico per risolvere i problemi così grossi della comunità viene direttamente appunto inserito all'interno di una spinta religiosa. In queste riunioni si fanno delle relazioni, si discute la situazione, si canta, il Movimento per i diritti civili ha recuperato, ecco, gli spiritual per esempio, che tutti conosciamo, Shalom Aleichem nasce viene recuperato in questa circostanza perché era un canto degli schiavi, così come molte altre canzoni, e poi si prega, poi in genere c'è appunto il sermone finale che è anche un discorso politico del pastore, e tutta la comunità nera cresce in questi incontri, cresce da un punto di vista così sia umano che religioso che politico. E questi incontri piano piano diventano anche, come vuole Martin Luther King, una scuola di non violenza. Ecco, forse qui vorrei un attimo fermarmi con la storia e parlare un po' di quello che Martin Luther King intende appunto per non violenza, magari anche citando alcune frasi sue. Dunque, la non violenza, secondo lui, non è un segno di debolezza, ma anzi di coraggio. Questo cerca soprattutto di far capire. Non è un metodo per vigliacchi, perché, anzi, chi lo usa soltanto perché ha paura, chi usa questo metodo soltanto perché ha paura, non è in una posizione veramente autentica. La resistenza passiva, lui insiste, non vuol dire non far niente e sottomettersi al male, al contrario vuol dire resistere attivamente, anche se in modo non violento, al male stesso. Il metodo quindi è passivo sul piano fisico, ma è fortemente attivo sul piano spirituale. E alla violenza fisica degli altri si risponde con la forza interiore, con la forza dell'anima. Il non violento, questo è un altro punto importante che soprattutto in quella situazione era molto bene chiarire, il non violento vuole combattere il male e non chi commette il male, quindi vuole combattere il male e l'ingiustizia che i bianchi praticano, non i bianchi come persone. Anzi, crede che la forza dell'esempio possa trasformare gli stessi avversari, quindi possa trasformare chi commette l'ingiustizia. Allora l'obiettivo del metodo non violento è anche la redenzione e oltre che la riconciliazione. Dato che siamo tutti fratelli, se si commette del male contro qualcuno, in ultima analisi si commette del male contro tutta la comunità. Quindi al centro del metodo non violento di King c'è cioè l'amore come agape, cioè come amore disinteressato, creativo, immotivato, un amore che non discrimina fra amici e nemici. Quindi anche questo è un amore attivo che tende a trasformare. È ovvio che Gandhi è uno dei suoi maestri, anche però direttamente il messaggio evangelico che citava continuamente, insomma, che è la base stessa del suo discorso. La non violenza, secondo Martin Luther King, disarma l'oppresso, e qui invece i leader più radicali, tipo Malcolm X, dicevano che la non violenza Malcolm X dice ovviamente che la non violenza disarma l'oppresso, invece Martin Luther King risponde che disarma l'oppressore perché appunto c'è questo grande esempio e questa forza di non cedere mai alla violenza di ritorsione. Citando Gandhi, Martin Luther King diceva: forse dovranno scorrere fiumi di sangue prima che noi raggiungiamo la libertà, ma deve essere sempre il nostro sangue e mai quello degli altri. Quindi solo la non violenza può spezzare la catena dell'odio e ridare la speranza, laddove la debolezza della violenza consiste proprio nel fatto che è una spirale discendente, alimenta quello che vuole distruggere, cioè il male. Con la violenza si può uccidere chi ci odia, ma non si può uccidere l'odio. Anzi, la violenza lo accresce. Solo l'amore può far finire l'odio. Ecco, il sangue effettivamente scorre davvero, perché dopo questa prima fase a Montgomery non ci sono ancora, nel primo anno non ci sono ancora morti, però poi ce ne saranno parecchi nella lotta del movimento per i diritti civili. E Martin Luther King e tutti gli altri dirigenti proprio faranno una continua azione di contenimento, perché la tentazione, soprattutto da parte dei più giovani, poi di reagire in modo violento ci sarà sempre. Questa è una dialettica, una tensione che si nota sempre moltissimo, e poi, come vedremo, proprio negli ultimi anni esplode, cioè non sarà più possibile, cioè il movimento non violento in sostanza non ce la farà più a fronteggiare la situazione, soprattutto nel nord. Allora, dopo questa prima battaglia, che viene vinta un anno dopo, quando la Corte Suprema dichiara incostituzionale la segregazione sugli autobus, e quindi Martin Luther King può prendere simbolicamente l'autobus insieme a questo pastore bianco seduto nella prima fila. Questa è la prima vittoria. Comincia un'azione a largo raggio in tutto il sud. La caratteristica di fondo è questa: che si ottengono delle vittorie sul piano legislativo. Di fatto questo vuol dire molto poco, perché in realtà la legge viene disattesa e quindi bisogna continuare sempre a mobilitarsi, a fare le lotte. A Montgomery stesso, nonostante questa prima apparente vittoria, poi bisogna consolidare l'obiettivo, quindi mantenere sempre la mobilitazione attiva, perché sennò i razzisti cercheranno ancora una volta di non far salire noi sull'autobus, magari. Ecco, un altro problema, per esempio, gravissimo era quello delle scuole. Nel 1957 a Little Rock, che è stato il quartiere generale di Clinton, quando nella campagna di novembre, in Arkansas, la prima ragazza nera cerca di entrare in una scuola che prima era segregata, cioè c'erano solo bianchi. Ora, la legge glielo consentiva, c'era addirittura una sentenza della Corte Suprema di 3 anni prima, però di fatto quasi rischia il linciaggio. E questa situazione si protrae per alcune settimane finché il presidente, che era allora Eisenhower, anche se un po' riluttante, è costretto a mandare l'esercito per proteggere i ragazzi neri che vogliono entrare, questo era un liceo. Qualche anno lo farà lo stesso per l'università, cioè prima i ragazzi neri entrano all'università scortati dalla polizia, perché se no venivano appunto linciati. E un altro, quindi queste lotte cominciano a diffondersi un po' in tutte le città del sud, come dicevo, e tra metodi non violenti di lotta se ne affermano anche altri, a parte le marce, per esempio anche quelle nazionali a Washington o quelle locali. Un'altra forma di lotta molto efficace è quella dei sit-in. I sit-in nascono come mezzo per desegregare, cioè per integrare le mense e i posti di ristoro pubblici. Allora, un nero non poteva essere servito nella zona del ristorante, della tavola calda riservata ai bianchi. E alcuni studenti, sempre nel sud, in North Carolina, alcuni studenti neri invece si siedono, questo siamo già nel 1960, si siedono in questi tavoli a loro vietati e rimangono fermi per tutto il giorno, anche se i camerieri si rifiutano di servirli. Ora, tutto questo non è che sia molto pacifico, perché quando si capisce che questa è una nuova forma di lotta, anche lì ci sono intimidazioni, violenze. C'è per esempio una foto abbastanza impressionante, cioè questi stavano seduti tutto il tempo, tutta la giornata, dalla mattina fino a mezzanotte, e intorno c'era questa con alcuni studenti bianchi, perché siamo già all'inizio degli anni 60, quindi si sta diffondendo anche il movimento studentesco. E questi bianchi del posto, insomma, gli versano addosso il ketchup, la senape, li insultano, così li imbrattano, e poi quando escono e vanno a casa li aggrediscono magari con bastoni, insomma ci sono pestaggi, eccetera. E nonostante questo, il movimento dei sit-in si diffonde, e tra l'altro la polizia ovviamente al sud è quasi sempre, direi sempre, dalla parte dei bianchi, li protegge quando compiono questi pestaggi, e anzi arresta gli studenti neri, più di 3.000 in pochi mesi. Viene arrestato anche Martin Luther King, anche alcuni dirigenti. Martin Luther King è stato in carcere qualche mese. Un'altra forma non violenta abbastanza interessante, anche se purtroppo questa effettivamente finisce veramente nel sangue, si può dire, sono i viaggi della libertà. Nel 1961 cominciano dei viaggi studenti bianchi e neri con dei pullman. Attraverso il loro obiettivo, la loro idea era quella di attraversare i vari stati del sud, quindi si trattava di fare un viaggio interstato che fosse integrato. I pullman interstato erano o solo per bianchi o solo per neri, quindi questo fatto che fossero insieme era un grande scandalo. E infatti questi pullman, anche qui avevo una foto, ecco, vengono fermati, incendiati, i ragazzi picchiati, eccetera. E questa fase qui già ci sono diversi morti. Intanto il presidente è Johnson, e dà in un certo senso sul versante legislativo si ottengono molti risultati, quindi la battaglia si svolge a due livelli: uno nazionale, si ottiene una legge sui diritti civili che rende i neri formalmente uguali ai bianchi in tutte le cose, quindi abolita formalmente la segregazione. E poi si ottiene, questo siamo già nel 65, un'altra legge sul diritto di voto. Il diritto di voto è un altro punto chiave di tutta questa situazione, perché formalmente ci sarà pure stato per i neri, però di fatto negli Stati Uniti bisogna registrarsi. Anzi, una delle grandi innovazioni che Clinton ha promesso è proprio questa, cioè il fatto che il voto sarà trasformato in diritto e sarà garantito a tutti l'arrivo del certificato a casa. Sembra un fatto banale, però in realtà il fatto che finora ogni cittadino americano che volesse votare si dovesse registrare ha fatto sì che le minoranze di colore fossero state sempre molto discriminate per vari motivi, perché per esempio a livello locale, sapete, negli Stati Uniti c'è molto, molta autonomia locale anche dal punto di vista legislativo nei singoli stati, quindi il sud metteva sempre delle barriere, non so, test di alfabetizzazione quando è chiaro che i neri non andavano a scuola, oppure non so, intimidazioni, leggi sulla residenza quando questa popolazione è particolarmente mobile perché è così disagiata economicamente. Per cui e poi soprattutto ancora negli anni così 60 veramente intimidazioni fisiche, minacce per i neri che volessero andarsi a registrare vuol dire farsi vedere per andare a prendere questo certificato. Quindi il Movimento per i Diritti Civili si impegna anche su questo campo. Nel Mississippi ci sono addirittura due o tre morti per questa lotta, e anche alcuni bianchi che erano solidali con il movimento. Nel Mississippi, quando il Movimento per i Diritti Civili comincia la battaglia per la registrazione, al voto non c'era un solo nero iscritto, cioè neanche un nero votava. Quindi, ecco, il diritto di voto che vuol dire? Il diritto di voto vuol dire entrare nella dinamica politica, quindi su questo la reazione è veramente violentissima. Si rinnova il Ku Klux Klan eccetera. E, per cui anche quando nel 65 in effetti il diritto di voto viene sancito sempre sul piano morale, però di fatto poi va conquistato proprio sul campo, cittadina per cittadina quasi. E nel 63 c'è la grande marcia, quella più famosa a Washington, in cui Martin Luther King fa il suo discorso sul sogno. Ho un sogno che i miei bambini possano sedere un giorno alla stessa mensa dei bambini bianchi senza essere discriminati, cioè che tutti siano insieme. Quindi il sogno di Martin Luther King è la convivenza pacifica fra le due razze. Però a questo punto già all'interno del movimento, all'interno della comunità afroamericana, si sono sviluppate altre tendenze. La stessa organizzazione studentesca del Movimento per i Diritti Civili sta assumendo, intorno al 63 più o meno, sta assumendo delle posizioni più radicali. Tra l'altro c'è sempre da tenere presente che il Movimento per i Diritti Civili è fortissimo al sud, dove forse la religione aveva ancora molta più presa sulle masse nere, che erano in gran parte rurali oppure vivevano in città comunque più piccole. Ecco, al nord, nelle grandi città, ha sempre avuto meno presa. Infatti nel 64 Martin Luther King va a Chicago, quindi si sposta al nord in una grande città che era stata nel 64, cioè quindi l'estate prima, era stata teatro di una rivolta, di una vera e propria rivolta del ghetto. Che cosa è successo a questo punto? È successo che il Movimento per i Diritti Civili è forse arrivato al culmine, cioè ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere, io direi moltissimo, insomma, nella situazione, se consideriamo la situazione in cui è partito, ha ottenuto la parità formale, ha ottenuto sul piano legislativo che fosse sancita cioè che fossero sanciti tutti i diritti per i neri, che i neri fossero considerati cittadini effettivi come tutti gli altri. Però restano tutti gli altri problemi, resta il problema della disoccupazione, il problema della povertà, e questo forse era anche più sentito in questi grandi agglomerati del nord. Quindi a nord, ecco, nel 65 viene ucciso Malcolm X, comunque erano diversi anni che, insomma, la sua figura era sicuramente, aveva molta presa. Ora Malcolm X in quella fase si pone un po' come l'anti Martin Luther King, e poi anche i mass media hanno cercato di fare questo. Tra l'altro nel 64 Martin Luther King aveva avuto il premio Nobel per la pace, quindi era molto facile giocare queste due figure, insomma, una contro l'altra, no? Martin Luther King che diceva, cioè Malcolm X che diceva che mentre Martin Luther King sognava, aveva questo sogno, lui, come tutti gli altri neri americani, aveva un incubo in realtà, cioè che l'incubo era la situazione. Malcolm X diceva che, appunto, mentre Martin Luther King si sentiva americano e voleva che i neri fossero riconosciuti come americani a tutti gli effetti, lui non ci si sentiva per niente, perché lui non era arrivato in America di sua volontà, cioè i suoi antenati ci erano stati portati in catene, quindi questa America gli era completamente estranea. Quindi il movimento nero più radicale è separatista, cioè non vuole l'integrazione, in realtà vuole quasi formare una comunità nera che sia autosufficiente, cioè i bianchi non sono l'avversario da redimere, come pensava Martin Luther King, ma sono proprio l'avversario da sconfiggere o quasi da ignorare, addirittura cercare di essere totalmente autosufficienti. Ecco, a Chicago Martin Luther King si rende conto che in questo clima il discorso non violento non ha molta presa, non ha molta presa perché forse non si sa, non è neanche così forte il discorso religioso, questo è un contesto più laico, perché le condizioni economiche sono diverse, perché non è facile fare il boicottaggio in una città di che cosa. Lui tenta, Martin Luther King tenta per esempio il boicottaggio di alcuni negozi, però che non volevano assumere neri. Però non è così facile mobilitare la comunità su linee non violente. Quindi in questa fase effettivamente il movimento per i diritti civili non violento sembra un po' in un impasse. C'è, ecco, vorrei concludere su questo, ora c'è stato un grande teologo della liberazione, si chiama James Cone, che proprio recentemente ha rivisto la figura di Martin Luther King e quella di Malcolm X, con un libro molto accurato, insomma uno studio molto ponderoso, molto documentato, nel quale dimostra che in questi ultimi anni, cioè Malcolm X muore nel 65, anche lui ucciso, e Martin Luther King muore nel 68, nell'ultima fase della loro vita, in realtà queste due figure, al di là di come poi ci sono state tramandate, di come insomma i mass media li hanno dipinti ufficialmente, queste due figure forse si sono avvicinate più di quanto si potesse pensare, perché Malcolm X da un lato a un certo punto ha rotto con la nazione dell'Islam, con i musulmani neri ai quali apparteneva, e trovandosi così isolato da questo contesto ha tentato un avvicinamento con Martin Luther King. Sappiamo che proprio poco prima di morire aveva chiesto un appuntamento ufficiale per vedere se si potesse perlomeno ipotizzare una qualche strategia comune, e quasi sicuramente Martin Luther King l'avrebbe accordato questo appuntamento, anche se per lui era certamente, insomma, erano esporsi, però quindi tra l'altro la stima personale di Malcolm X per Martin Luther King non era mai venuta a mancare, anche nei momenti più duri, quando l'accusava di essere uno zio Tom, cioè un nero che si umiliava in fondo davanti ai bianchi. E Martin Luther King, dall'altro canto, negli ultimissimi anni, proprio dopo il 65, dopo queste rivolte nei ghetti di Chicago, si rende conto che una volta ottenute le vittorie legislative, quello che viene fuori è il problema economico, è il problema della povertà. Quindi il suo discorso politico si radicalizza. Poi, tra l'altro, a questo punto c'è un grossissimo problema, che è quello del Vietnam. Martin Luther King prima è molto cauto perché si rende conto che parlare contro la guerra del Vietnam sarebbe significato, insomma, compromettere il movimento, e invece poi, quando la guerra va avanti, quando si capisce che, insomma, si è proprio in fase di escalation militare, prende una posizione netta. Lui già ha avuto il premio Nobel per la pace, quindi in teoria poteva parlare come il premio Nobel per la pace, però viene attaccato tantissimo, cioè proprio la sua figura viene distrutta dai media, cioè, come dire, finché fra i discorsi non violenti, per dire che i neri non devono usare la violenza contro i bianchi, qui va bene, però quando comincia a dire che la guerra del Vietnam è una guerra dei ricchi contro i poveri, degli Stati Uniti contro le masse asiatiche che in realtà vogliono dominare e non certo salvare dal comunismo, come dicono, quando comincia a dire i nostri ragazzi neri che qui non hanno giustizia poi vanno a morire lì, vengono mandati a morire lì in una guerra che è ingiusta. Noi siamo dalla parte dell'ingiustizia come Stati Uniti se andiamo a combattere in Vietnam. E quando comincia a dire queste cose, effettivamente la sua immagine cambia un po', ecco. Allora è chiaro che il suo discorso non violento resta fermo, però da un punto di vista politico probabilmente nell'ultima fase, almeno secondo questi ultimi studi, la sua posizione diventa un po' più dura. Ecco, niente, un'ultima cosa, anche se non accetta mai ufficialmente gli slogan del Black Power, cioè del potere nero, che è lo slogan dominante nella parte più radicale del movimento nero, potere nero loro dicevano con tutti i mezzi possibili, e quindi anche con la violenza. Certamente questo Martin Luther King non lo accetta mai, però è anche vero che, come nota Cole, non se la sente neanche di condannare ufficialmente i dirigenti di questo movimento del potere nero, cioè può condannare il loro metodo, però riconosce sempre che anche questa parte del movimento nero sta tentando di fare qualcosa, secondo lui magari sbagliata, perché la linea della violenza, come continua a dire fino alla fine, non solo non è giusta, ma non paga. Non si può fare una rivoluzione violenta negli Stati Uniti, per i neri è impossibile farla, sarebbero sempre sconfitti, proprio schiacciati, il gioco delle forze è impari, non sarebbe possibile condurre una lotta violenta, quindi lui resta sempre al contrario. Però è pure vero che considera sempre questi personaggi come semmai personaggi da recuperare, comunque sempre appunto appartenenti alla stessa comunità, che è quella afroamericana. Va bene, io penso, forse mi fermerei qui, così se ci sono delle...
Sì. Ma sulla sua morte, scusa, come è stata ricostruita questa sua uccisione violenta?
Siamo nel...
Se si sa qualcosa di...
Dunque...
Sì, tra l'altro, ecco, qui me l'ho segnata, se mi ricordavo bene i mesi. Dunque, in aprile è un periodo caldissimo, tragico della storia degli Stati Uniti, perché aprile viene ucciso Martin Luther King, a giugno viene ucciso Robert Kennedy, quindi due mesi dopo, e ad agosto c'è, forse qui non so, non vedo qualcuno che si ricorda anche delle canzoni così degli anni 60, c'è la famosa Convenzione Democratica di Chicago, che finisce una repressione con gli studenti, tutto il movimento studentesco che contesta, e che finisce in una repressione brutale da parte di Johnson stesso. E quindi a novembre poi ci sono le elezioni con cui si cambia, si passa da una presidenza democratica, Johnson non si ripresenta e viene eletto Nixon, e con Nixon la situazione comincia a cambiare di nuovo molto per le minoranze nere, perché benché insomma un presidente come Johnson sia ricordato più che altro per il suo coinvolgimento nella guerra del Vietnam, no? Però si deve dire anche a distanza di anni, se si guarda un po' oggettivamente la cosa, effettivamente in quella fase la comunità nera ha ottenuto parecchie concessioni, soprattutto sul piano dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria. C'erano molti programmi anche per la scolarizzazione, per l'occupazione, ecco. E i presidenti repubblicani, cioè da Nixon, poi vabbè c'è questa breve parentesi di Carter, comunque i presidenti repubblicani Nixon e poi Reagan e Bush, questi programmi hanno proprio tagliati fino ad azzerarli, hanno addirittura soppresso l'agenzia governativa che si occupava di questo, quindi nessun programma sociale, e le condizioni dei neri dall'età di Johnson a oggi sono ritornate indietro, sono proprio statisticamente tornate tipo agli anni 50, 60, inizio anni 60, per cui ecco, è un po' questo periodo. E sulla morte, sì, è un personaggio isolato probabilmente, però c'è da dire che la situazione era tale per cui insomma parte l'FBI stavano continuamente dietro a Martin Luther King, e insomma era un po' tutto il clima, ecco, un po' la stessa cosa che si può dire per Kennedy. Sì, sarà stato un caso, no, di un personaggio anche folle, isolato, ma è tutto il contesto che lasciava sicuramente pensare che l'establishment volesse intervenire in qualche modo. Tra l'altro, appunto, c'è questo fatto che dicevo prima, che nell'ultimo periodo la posizione di Malcolm X indubbiamente sì, era diventata più anche un po' più aggressiva dal punto di vista politico, ecco, perché si stava un po' spostando il suo interesse sul terreno economico, quindi una volta che si andava a toccare quello, cioè certo lui è partito da una situazione tale, insomma una segregazione sul piano legislativo per certi aspetti anche più facile assumere una posizione, no, che sia difendibile di fronte al governo. In effetti lo stesso presidente Kennedy, non tanto come Martin Luther King sperava, però perlomeno non l'ha attaccato, anzi forse in un caso l'ha anche appoggiato quando è andato in carcere, ha fatto una telefonata, insomma non bisogna sopravvalutare il ruolo di Kennedy, anche dello stesso Robert Kennedy, che sicuramente era più vicino del fratello, ecco, non bisogna sopravvalutarlo, però neanche proprio disconoscerlo del tutto, no? Quindi fino a un certo momento la sua azione era stata molto netta di fronte proprio ai settori razzisti della società statunitense, però in qualche modo si era collegato ai settori, diciamo così, progressisti, più democratici, senza entrare in grossi conflitti. E invece nell'ultimo periodo, sia sul Vietnam che sulla questione sociale, aveva cominciato proprio ad esporsi molto, quindi ecco, non è stato appurato niente, però sicuramente il clima, ecco, era quello, insomma.
Ucciso?
Viene ucciso in albergo, sì, in una camera d'albergo. Stranamente, è uscito sul balcone, perché aprile, insomma, nel sud fa già abbastanza caldo, quindi è uscito sul balcone, hanno sentito uno sparo e c'era questo appostato fuori. Caspata, era un fanatico, appunto, bianco.
Bene, allora apriamo, dopo questa precisa illustrazione di tutti i temi, ci ha riportato un po' indietro chi c'era di noi.
C'era,
no, ma comunque, quindi è stata una storia del passato. E quindi apriamo con le domande.
Io
sì, c'è Gianfranco, che ha già alzato la mano.
Ti volevo parlare di dopo, no?
Sì, ma è perché devi stare.
Ti volevo chiedere, la società americana è una società multietnica per definizione, no? A livello morale, se uno deve pensare ad una società multietnica, pensa immediatamente alla società americana. Progressivamente sono state accomunate vari gruppi etnici, no? Nel corso dei secoli. Allora mi domando, come mai dopo più di un secolo della guerra di secessione americana la comunità nera non è stata integrata? Quali sono i presupposti psicologici o di altro tipo che giustificano questa situazione?
Sì, io...
Come?
No.
Va
avanti.
Scusa. Facciamo un giro di domande.
Sì, io volevo farti due domande. E anche ringraziarti però appunto di avermi fatto rientrare indietro negli anni, ai mitici anni 60, per me anni esaltanti, ma anche insomma ci interrogavamo anche sul ruolo della violenza, non violenza, mettevamo non solo negli Stati Uniti appunto questa doppia, hai tratteggiato bene, ma anche facendo il rapporto con l'America Latina, dove invece c'erano dei movimenti e quindi era un grosso dibattito da parte nostra. Tra l'altro mi hai fatto ricordare ancora più indietro quando, bambino di 3 anni, sotto i portici di Piazza Esedra, io per la prima volta vidi un negro che mi offrì la cioccolata, se non sbaglio, un maccione, eccetera, che si faceva lustrare le scarpe dall'illustrascarpe italiani, quindi io lo vedevo quasi come un dio. Poi dopo appunto scoprì che invece erano dei poveri ragazzi mandati in prima linea, insomma, vabbè. A parte questi ricordi di cui insomma ti ringrazio.
No, ma sulla violenza già mi è fuori idea quando mi ho presentato come pacifista, no? Violenza non violenza, no, per carità, no, però dal punto di vista teorico c'era un dibattito un po' diverso.
Sì, era diverso. Ecco, ma a parte questo, quindi volevo chiedere invece due cose. Una dal punto di vista più teorico. Qual è il rapporto fra King e Gandhi? Esiste forse degli studi, c'è un po' di qualcosa in questo senso che, ecco. Invece, ecco, riallacciandomi un pochino a quello che ti veniva chiesto prima, da un punto di vista storico ma di attualità, il movimento di integrazione che indubbiamente c'è stato ormai negli Stati Uniti, no? Non ha portato però a un conformismo di molti negri all'interno della società bianca, cioè ad accettare i valori della società occidentale, bianca, economicamente sviluppata, eccetera, eccetera, e a far perdere invece alcune caratteristiche proprie, e questo è un discorso che non vale solo per i negri, ma vale anche per altre etnie, per altre razze. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo sviluppo?
Già. Io avevo trovato due perle su questo libretto di... Ma lui è di Thomas Merton.
Ah, sì.
Thomas Merton, Fede e violenza, con una bellissima prefazione di padre Balducci. E quindi questo monaco cistercense, quindi la vita di silenzio, che dice, nel movimento negro cristiano non violento di Martin Luther King, il Kairos, il tempo provvidenziale, trovò una risposta coraggiosa e illuminata. La marcia negra violenta per i diritti civili è stata una delle più felici e positive espressioni di azione sociale cristiana che sia mai stata vista in nessun luogo del XX secolo.
è certamente il più grande esempio di fede cristiana in azione nella storia sociale degli Stati Uniti. Il monaco che, a parte che Thomas Merton stesso, entrato nella forte opposizione alla guerra del Vietnam, probabilmente anche lui è rimasto vittima della CIA, perché è morto anche lui nel 68 in Thailandia, misterioso incidente, eccetera. Poi dice ancora, c'è un'altra cosa, anche questa era carino, sono capitoli di storia. Infatti ho proposto all'americana di ristampare questo libretto, che ci sono tante di quelle cose belle, che di questo incontro tra Balducci, Thomas Merton, Martin Luther King, dunque parla, e poi anche il caso di padre William Dubay, cosa che non aveva mai sentito nominare, no? Il caso in questo scritto, Thomas Merton, il caso di padre William Dubay, un giovane assistente in una parrocchia nera di Los Angeles, è una diretta conseguenza della crisi razziale. Quando il cardinale McIntyre, vescovo di Los Angeles, ignorò varie occasioni per parlare apertamente in favore del negro e prese un atteggiamento passivo nella lotta per i diritti, padre Dubay lo denunciò pubblicamente al Papa e chiese che fosse destituito dal suo ufficio. Questo, mettiamolo, era qualcosa di completamente nuovo nella vita cattolica americana e fece titolo per tutta la nazione. Ovviamente il cardinale McIntyre rimase nella sua carica e padre Dubay fu dispensato dal suo posto nella parrocchia nera. La cosa più sorprendente fu che gli venne semplicemente trasferita ad una parrocchia bianca, niente di più. Allora, sono delle cose bellissime, come il monaco bianco nel silenzio, nel cinema della cistercense, seguiva e partecipava, e come questa cosa ha attraversato quindi anche tutta le comunità cristiane in quegli anni.
Sì, ecco, solo un attimo, un'aggiunta a questo, che magari non è molto bella quello che ha detto Gianni, è pure vero però che una parte delle chiese è rimasta ferma, moltissime le chiese bianche, e sicuramente questo è il momento in cui, vabbè, qui è Gianni che ci deve raccontare, comunque si sviluppa soprattutto il pacifismo cattolico statunitense, sono questi qui gli anni, quindi sicuramente questo settore è molto attivo. Come ho detto, c'è stato poi anche in altre state un pastore che fin dall'inizio si è mobilitato con il movimento, poi ce ne sono stati tanti altri, però gran parte della Chiesa Bianca è rimasta così, silenziosa se non apertamente ostile, e purtroppo anche all'interno delle Chiese Nere, cioè mentre da un lato tutti i leader sono stati religiosi, quindi hanno rischiato, alcuni sono anche morti, ci sono stati, moltissimi sono stati aggrediti, feriti, eccetera, però a livello di, diciamo, di denominazione, a livello ufficiale, di prese di posizione ufficiali, in fondo insomma, il Martin Luther King si aspettava molto di più dalla Chiesa Nera. Infatti un'altra volta in cui è stato in carcere, ha scritto proprio una lettera dal carcere, appunto, ai suoi colleghi pastori e ministri per denunciare il loro atteggiamento, insomma il loro disimpegno o addirittura la loro ostilità. E all'interno degli stessi battisti, che erano poi in gran parte battisti neri, che erano in gran parte per il movimento per i diritti civili, c'era il segretario che invece era contro, cioè ha fatto anche degli interventi contro Martin Luther King. C'è stata una piccola scissione all'interno di questa chiesa battista, cioè alcuni che sono usciti per protesta proprio perché il segretario aveva attaccato Martin Luther King, quindi non è stata così pacifica purtroppo la cosa, cioè le chiese, insomma, sono state anche, perfino in questa fase, insomma un po' carenti in questa fase in cui ci avevano tanta gente impegnata così in prima persona a rischio della vita, diciamo, ecco. E poi vabbè, su Gandhi sì, sicuramente lui, Matteo Tocchino, considera uno dei suoi riferimenti, lo cita continuamente, ha fatto anche un viaggio in India per documentarsi meglio, quindi magari ecco, purtroppo non conosco, cioè conosco in modo troppo superficiale Gandhi per fare i confronti. Se ci fosse qui qualcuno che magari fosse ecco, più esperto di me, potrei vedere se potremmo arrivare, insomma, a fare. Mi piacerebbe, ecco, però non ho avuto modo di, diciamo, di andare più a fondo, di vedere se dal punto di vista teorico c'è qualche differenza, perché le convergenze sono tantissime, appunto. Martin Luther King lo considera sicuramente un referente sia sul piano teorico che sul piano politico. Quello che cerca di fare è proprio costruire un movimento sull'esempio di Gandhi, quindi ecco, purtroppo però non so, e va anche in India, questo lo so, per documentarsi, quindi questo è sicuro, però purtroppo effettivamente non è molto capitato, forse perché sono tutti molto interni ai teologi cristiani, ai teologi, anzi forse proprio protestanti, ai teologi della liberazione, cioè sono soprattutto loro che hanno cercato di ristudiare il movimento per i diritti civili, quindi, oppure diciamo la sinistra laica, quindi probabilmente non c'è stato qualcuno che o se c'è stato, ecco, non mi è capitato, non è una bibliografia comunque, non c'è una bibliografia numerosissima, quindi questo purtroppo. No, invece c'è un'altra domanda, quella sull'integrazione negli Stati Uniti, sono una società multietnica per eccellenza, è molto interessante, uno dei problemi politici principali e anche uno dei dibattiti proprio in campo intellettuale. Più accesi. Dunque, storicamente intanto c'è da dire che questa integrazione è sempre avvenuta con estrema difficoltà, cioè fin dall'inizio ci sono state due categorie completamente escluse, ci sono stati gli indiani che non venivano proprio calcolati come possibili cittadini, possibili referenti, insomma il loro problema non era posto quasi dai coloni, bisognava solo conquistare le loro terre, e i neri appunto che sono arrivati come schiavi, quindi c'è stata questa forte connotazione proprio della crescita degli Stati Uniti, proprio fin dall'inizio, dai primissimi anni delle colonie sono cominciati ad arrivare gli schiavi neri, e il nero è stato sempre visto in funzione di schiavo, in funzione di inferiore. Quindi questa cosa ha un po' bollato questa cultura, anche più di quanto si possa pensare. Ci sono, per definire un nero, per esempio, negli Stati Uniti, penso sicuramente fino al movimento per i diritti civili, forse ancora fino ad oggi, c'è una legge più rigida di quella del Sudafrica, ancora una volta vorrei dire, perché chiunque avesse un antenato nero, cioè una sola goccia nera di sangue, anche se era completamente bianco, però se poteva rintracciare un antenato nero era considerato nero, cioè come se fosse contaminato. Quindi c'è stata questa esclusione, abbiamo fatto proprio recentemente anche un dibattito così in ambito protestante, anche il professore con cui lavoro all'università parlava di questo. Forse un'ipotesi è che nell'idea stessa di patto, no? Questo patto che i puritani stringono con Dio per in quanto popolo eletto, per fondare questo nuovo mondo, questa nuova comunità da cui poi nasceranno gli Stati Uniti, nel patto stesso c'è l'idea che c'è qualcuno che sta dentro il patto, ma qualcuno deve sempre restare fuori, se no non c'è patto, chi resta fuori sono i neri e gli indiani. Questo è vero anche nella Costituzione americana, che non si pone il problema di queste due, no? Cioè è la prima Costituzione moderna, quella che quasi dall'esempio, no? La Costituzione americana, poi dall'esempio a quella francese, eppure il problema di chi non è bianco non viene considerato. Insomma, ci sono sempre queste due categorie che restano fuori. Poi nell'Ottocento arrivano altri immigrati, sono immigrati cattolici o ebrei dall'Europa, eppure la loro integrazione non è affatto facile. E c'è sempre poi una tendenza a riaffermare la superiorità del gruppo originale, che si autodefinisce WASP, cioè WASP, cioè bianchi, white, anglosaxon e protestant. Quindi questo, poi l'idea che questo gruppo sia il primo gruppo e tutti gli altri insomma sono americani, fino a un certo punto rimane sempre. È chiaro che a poco tutti gli immigrati riescono ad integrarsi. Come? Pure qui è interessantissimo, ecco, c'è veramente un grossissimo dibattito. C'è stata anche negli anni 20 soprattutto l'idea che si dovessero americanizzare del tutto. Si parlava di melting pot, cioè di una, come una insalata, come un crogiolo in cui tutti si devono mescolare, ma facevano delle cose terrificanti. Alla Ford, per esempio, facevano degli spettacoli in cui entravano negli anni 20 tutti degli operai immigrati vestiti con i loro costumi, no? D'origine, e poi entravano in questo crogiolo e riuscivano con la bandierina americana e tutti vestiti uguali. Cioè, questi erano gli spettacoli educativi della Ford, organizzati da Ford. Quindi ecco, quest'idea poi che sì, si devono integrare fino a che punto, poi bisogna annullare la loro completa identità, è vero. Ultimamente tutti i gruppi etnici hanno invece riscoperto la loro etnicità, quindi hanno cercato di valorizzare la loro identità etnica. Però il confine fra il valorizzare l'identità etnica e poi cadere nel separatismo, cioè restare sempre un po' marginalizzati, autoghettizzarsi, è sempre molto problematico. Ecco, un problema che non è stato risolto. Certo, c'è da dire che all'interno di questo i neri sono sempre, per il loro colore, diciamo, sono sempre l'ultimo gruppo, a parte gli indiani che sono ancora più in fondo, e gli altri immigrati in qualche modo forse...
Ma anche i portoricani sono integrati.
I portoricani adesso, per esempio, in alcune zone tipo New York abbastanza, insomma, si sono integrati sempre, però da quale punto di vista? Insomma, non dal punto di vista economico e sociale. Ah, ecco, poi un'altra cosa, l'ultima cosa sulla classe media nera, è vero che esiste, però è pure vero che rimangono sempre dei neri, ecco, anche se sono professionisti, professori di università, sì, ci sono, però rispetto ai loro stessi colleghi bianchi, loro sono sempre neri. E poi, tenendo presente che negli Stati Uniti c'è molta mobilità sociale, è vero, c'è mobilità dal basso verso l'alto, ci si può arricchire, però c'è pure mobilità dall'alto verso il basso, molto più che da noi. Questo è il motivo in cui Clinton ha vinto, poi, perché proprio nell'ultimo periodo la classe media, piccolo borghese e anche proprio la classe media ha subito un processo di depauperizzazione molto forte, cioè lì si può partire da una situazione quasi di reddito medio e finire, non dico anche, ci sono stati casi proprio di gente fine in mezzo alla strada veramente. E quindi se questo è vero per tutti è ancora più vero per i neri. Quindi questa classe media nera in realtà è garantita fino a un certo, esiste, ma è garantita fino a un certo punto. Sì.
Sì, no, forse non ho parlato all'inizio perché sono arrivata un po' tardi, comunque la faccio lo stesso. Cioè, volevo sapere di questi movimenti di cui tu hai parlato, Martin Luther King, Malcolm X, eccetera, e delle loro motivazioni ideali, se è rimasto qualche cosa nelle rivolte recenti dei ghetti neri.
Dito, così tanto specifico. sì, tu facevi riferimento prima con il paragone Stati Uniti Sudafrica. Ecco, certamente sono stato alcuni anni proprio su Sudafrica, in cui adesso si sta parlando della seconda fase, che è poi quella economica, insomma, no? Cioè fino al boicottaggio, e ci saranno elezioni per il prossimo anno. Ecco, e il confronto, diciamo, no, tra quello che, diciamo, è successo negli Stati Uniti anche con i fatti di Los Angeles e i fatti invece che, non so, accadranno anche per il Sudafrica, perché si diceva in questo convegno anche dopo elezioni, insomma, e soprattutto la fase economica non sarà facile per il Sudafrica, ecco.
Tu hai citato anche la situazione del nostro paese. Ecco, in base alla tua conoscenza del movimento pacifista italiano e della situazione sociale recente italiana, anche nei confronti di questo problema che tu ci mettevi come davanti ai nostri occhi, della creazione di una società multietnica italiana, ma più in generale, voglio dire, quale degli esempi, dei suggerimenti, delle scoperte di Martin Luther King o del movimento tu vedi, diciamo, facilmente assorbibile in questo momento storico del nostro paese dalla nostra cultura pacifista?
Sì. Comunque sì, su Los Angeles aveva fatto solo un accenno all'inizio. Più o meno la cosa tragica di Los Angeles è stato proprio il fatto che non c'era una leadership politica. In realtà, tra l'altro, Malcolm X, c'è da dire, non ha mai ucciso nessuno, in realtà non ha mai partecipato poi ad azioni violente fisicamente. Dopo la sua morte si è costituito un partito che era su basi marxiste-leniniste, le Pantere Nere, un movimento organizzato che è stato dopo stroncato, sono stati praticamente tutti uccisi o chiusi in carcere, così. E quindi in quel momento sicuramente c'era una mobilitazione violenta, anche violenta, che però era molto politicizzata. Però queste rivolte, ecco, le ultime, insomma, anche Los Angeles, sì, pure qui c'è stato un grosso dibattito, per esempio sul manifesto, ci sono state anche posizioni contrapposte in modo molto duro, perché qualcuno ha detto che comunque era politica, vabbè, era politica in senso lato, però non c'era non c'erano dei leader consapevoli politicamente che magari facessero anche il discorso violento, però, capito, consapevoli, che volessero organizzare un movimento magari rivoluzionario e violento. In realtà non è stata un'esplosione proprio tremenda di rabbia, appunto, di persone. Ecco, una cosa significativa è proprio la risposta che quando Martin Luther King a Chicago nel 1965, dopo la rivolta del 64, i ragazzi così del ghetto gli dicono che erano contenti perché avevano vinto. È lo stesso discorso che facevano quest'anno, cioè l'anno scorso, e lui gli chiedeva: ma come avete vinto? Insomma, sono 34 morti allora, adesso ce ne sono 50, il quartiere è distrutto, non c'è più quelle poche case che ci avevate, sono molte di queste, insomma, non stanno più in piedi, avete perso i posti di lavoro, così. E loro dicono: sì, ma abbiamo fatto parlare di noi. Cioè, questo è proprio il segno, in questo io penso che Martin Luther King avesse molto ragione, è un segno di una disperazione totale, perché stare in quest'ottica, purtroppo, appunto, per loro quello era l'unico modo per far capire al paese che c'erano anche loro, no? Perché questo paese tende proprio a cancellarlo, questo problema. E quindi, ecco, la speranza è che invece un po' questa situazione abbia scosso anche i leader delle chiese, ecco, alcuni pastori, oppure le persone più politicizzate, che fermandosi un po' la repressione, forse allentandosi un po' questa morsa che c'era con le presidenze repubblicane, ecco, anche se semplicemente allentasse le cose peggiori, forse si possa ricostituire invece un movimento politico, che allora se si ricostituisce penso non ha nessun bisogno di andare su linee violente, no? Cioè si tratta un po' di ricostruire un tessuto che si era perso completamente. Ecco, questo poi tra l'altro, questa è la mia opinione, lo strettamente lo sa, io in Sudafrica, voglio sperare, non vorrei essere, comunque, insomma, mi sembra che l'ANC sia, cioè che ci sia lì un momento molto consapevole, sì, ma francamente in questo momento al mondo mi sembra l'unico che abbia un po' di idee, che abbia saputo gestire, insomma, una situazione difficilissima, quindi io spero che anche il trapasso alla situazione, appunto alla difficoltà di tipo economico, si possa affrontare in modo meno traumatico. Sicuramente sarà difficilissimo, però non è che fino adesso sia stato facile, insomma, se loro sono riusciti a condurre in porto questa vicenda in modo positivo, sembra quasi miracoloso, ecco, però lì diciamo una leadership molto consapevole c'è. Quindi c'è da sperare che un po' tenga e che non si vada proprio alla disgregazione. Invece insomma negli Stati Uniti purtroppo poi dopo la morte di Martin Luther King non sono più riusciti, cioè finché c'è stato lui forse con il suo carisma personale ancora riusciva a tenerlo questo movimento, poi non ci sono più riusciti, anche la parte radicale si è subito frammentata in mille cose, quindi forse anche per quello è stato così. Poi insomma c'è stata una sconfitta totale, insomma, negli anni successivi dal punto di vista appunto economico e sociale.
La mia domanda sull'Italia.
Ah, sull'Italia, sì, scusa. No, ecco, la cosa che mi sembra più importante è il messaggio che certo Martin Luther King fa come noi, però io penso che lo dobbiamo recepire. Cioè il fatto che sia un arricchimento per tutti poi vivere insieme in modo pacifico, si può essere uguali anche conservando una propria diversità, però che sicuramente la società si può costruire abolendo queste barriere rigide fra una razza e l'altra, fra un'etnia e un'altra. A me questo, tra l'altro per la mia esperienza di insegnante in questo caso, più che per un'esperienza così politica generale, sembra importantissimo, perché mi sembra che purtroppo non è affatto chiaro.
Sta crescendo nella scuola un po' questa consapevolezza? C'hai esempi di qualche esperienza positiva o... Perché ci saranno ormai nelle scuole.
Sì, c'è stata molta. Sì, io sono alle superiori, quindi ancora è arrivato poco. C'è stata molta consapevolezza da parte di alcuni settori degli insegnanti, ci si è resi conto che il problema era forte. Ecco, perché io penso che, non so se qui ci sono gli insegnanti. A tutti è capitato di aprire, magari io apro perché lo voglio, però insomma comunque capita nel discorso a chiunque, anche agli insegnanti che non lo vogliono fare, che non lo fanno loro, capita questo discorso e insomma in una classe, ma sicuramente ci sono, ma c'è un gruppetto di ragazzi che addirittura è favorevole ai nazischini, questo è un fatto proprio statistico, e altri che sono incerti, altri che sono comunque contro queste forme violente ed estremiste, però sicuramente ostili. E allora quando uno si trova di fronte a questa situazione, vorrei essere un po' troppo pessimista, se c'è qualcuno che mi può smentire meglio, però ecco, io vedo che anche tanti miei amici insegnanti si stanno molto mobilitando su questo tema, insomma si cerca a questo punto a scuola di lavorare parecchio, perché è grave la situazione. Ci abbiamo gli studenti, sì, gli studenti che stanno qua sono già molto selezionati, quindi credo che insomma l'idea ripeto, certo, Martin Luther King lo fa da nero, però insomma l'idea che sia un fatto positivo per la società, la convivenza delle razze è la cosa più importante. Ecco, in questo senso è vero, gli Stati Uniti sono una società multietnica, allora dobbiamo recuperare questo aspetto positivo al di là delle tensioni e dei conflitti che ci stanno, no? Però l'idea che è noi che ci arrocchiamo sul fatto che siamo solo italiani, che poi non vuol dire niente, e vogliamo chiuderci, no? Invece l'idea che sia un fatto positivo che ci siano altri apporti. Ecco, purtroppo è una cosa che dovrebbe essere talmente evidente, non lo so, ma non lo è affatto, no. Proprio per niente. E quindi, ecco, in questo senso, al di là poi del discorso violenza non violenza, il discorso di Martin Luther King per esempio è più attuale di quello di Malcolm X, che invece era per il separatismo, cioè diceva vabbè, voi ci avete oppresso per secoli, adesso basta, noi non vogliamo integrarci con voi, cioè noi vogliamo stare tra di noi, ottenere il potere economico che ci pare. E addirittura ci sono stati dei movimenti nel passato negli Stati Uniti così che tendevano a ritornare in Africa, come se, la Liberia tra l'altro stava fondata in questo modo, cioè addirittura andarsene. Poi quando arrivavano in Africa però i neri americani si accorgevano che sì, le loro radici stavano lì, però sono molto diversi, perché poi loro sono sempre americani e gli altri sono terzo mondo, tra parentesi. Comunque insomma, il discorso separatista oggi mi sembra sicuramente più pericoloso, insomma. Da questo punto di vista abbiamo anche un po', penso, le persone, diciamo così, più impegnate, più motivate, anche noi come area, stare molto attenti che questa è un po' una mia opinione personale, all'idea della valorizzazione delle culture, delle singole culture, no? È giustissimo che rimangano le differenze, che tutti siano rispettati, che ognuno possa sviluppare la propria identità. Però ecco, io nella mia esperienza, ancora una volta a scuola, mi sono accorta che questo discorso, che è sacrosanto, va gestito molto bene, perché poi è lo stesso discorso che fa, adesso forse schematizzo, utilizzo dei termini non molto più, non mi vengono più spostati, però che fa l'estrema destra. Cioè noi ci siamo trovati proprio abbastanza spiazzati. Abbiamo fatto delle assemblee, un ciclo,
dice,
chiama
l'estrema destra.
L'estrema destra dice che tutti devono avere la loro cultura, se ne devono andare a casa loro. Capito? Ecco, se restano qui devono stare segregati. Quindi è vero che noi dobbiamo rivendicare il diritto di queste persone a mantenere la loro identità, però dobbiamo pure spingere sull'integrazione, cioè perlomeno come dice appunto Martin Luther King, in questo senso lo trovo molto attuale, è la parità formale, quindi il raggiungimento dei diritti, perché appunto puntare solo sull'altra cosa oggi a me sembra rischioso, perché apre involontariamente, perché poi è chiaro che magari non ci si penserebbe, però è un discorso molto strumentalizzato da chi è su posizioni estreme contro l'immigrazione.
Ma io penso che il riconoscimento della differenza, della diversità come ricchezza, no? Sia poi diciamo un portato di questi anni, perlomeno
certo,
diciamo per la sinistra, ma
sì,
visto che parliamo
sì,
di sinistra, cioè che cominciamo a essere apprezzati per rispondere a quel tipo. Ed invece un'ultimissima domanda. Per quanto riguarda la dico qua.
Scusa. Volevo sapere se in seguito a questi movimenti di integrazione, questa è più che altro una curiosità, se ci sono stati matrimoni misti o se ci sono matrimoni misti, queste persone come vivono negli Stati Uniti?
Sì. Beh, questo era fino a pochi anni fa, ma anche adesso nel sud, proprio il problema principale, perché poi era lo scandalo principale era il matrimonio misto, perché si temeva la mescolanza del sangue, appunto quello che dicevo prima, anche una sola goccia di sangue nero, quindi se c'è una coppia mista questa coppia macchia, per così dire, i discendenti di non si sa quante generazioni, quindi quella era la cosa proprio assolutamente non tollerata. Sto parlando di matrimonio, ovviamente, particolarmente poi il matrimonio oppure la relazione fra dunque donna bianca e uomo nero, cioè lì proprio si rischiava un linciaggio quasi sicuro, perché era uno scandalo che un nero osasse, no? Avere rapporti con una donna bianca. Ecco, c'è però da dire che quello che era assolutamente vietato era il rapporto legittimato, perché poi le violenze sessuali sulle donne nere da parte di bianchi nella situazione della schiavitù erano proprio assolutamente legittimate. Questa è una delle, vabbè, sulla schiavitù proprio non so, non ci sono parole per descrivere questa abominio, una situazione veramente che ci fa vergognare di essere uomini, ecco, non so, per tutto quello che comportava. Però sicuramente c'è, cioè, una cosa, tu dici no, noi non ci dobbiamo vergognare, vabbè sì, comunque si vergognano, sì. Sì, però pure i bianchi, le chiese l'hanno accettata, teorizzata, tutte le chiese ci avevano gli schiavi, insomma, quindi ecco, in questo senso. Però voglio dire, tra tutte le atrocità della schiavitù, questa poi era, insomma, sicuramente era una delle tante, ecco, era assolutamente normale che le donne nere venissero così stuprate per avere figli, eccetera. E questo anche dopo la fine della schiavitù poi è rimasto, perché insomma l'idea della donna nera come oggetto sessuale, sì, certo non è legittimata come moglie, questo no, perché entrare nella società. Quindi è un discorso proprio abbastanza complesso, cioè veramente qui si vede qual è l'essenza del razzismo, perché poi il contatto fisico in qualche caso va bene, insomma, se la violenza sessuale di un uomo bianco sulla donna nera va bene, però il matrimonio va bene, ecco.
Oggi?
No, beh, spero no, però certo le coppie miste in alcune zone del sud non è che siano, cioè io sono stata in Israele ad esempio qualche anno fa, anche una decina d'anni fa, e una volta in autobus mi sono accorta di un ragazzo e una ragazza neri, no, cioè di un ragazzo nero con una ragazza bianca che in autobus non stavano insieme. Io poi li ho visti, che sono scesi, insomma in autobus stavano separati, sono scesi a distanza l'uno dall'altro, poi li ho rivisti insieme in un'altra parte un po' più sicura, insomma, dentro l'università, però nella parte così esterna della città non, cioè, un po' di cautela ce l'avevano, ecco. Cioè, non penso che si rischi più il linciaggio, però sicuramente si è guardati molto male ancora, soprattutto al sud.
Insomma, indovina chi viene a cena, non
è... Indovina chi viene a cena è un nero dall'altro borghese, cioè affermato, professionista, ricco, bello, quasi di patie, insomma, quindi sì, indovina chi viene a cena è una situazione già già idilliaca. C'è pure da dire che c'è molta parte della comunità nera, cioè non è detto che i neri accettino poi bene i matrimoni misti dei figli, magari, perché pure per loro, insomma, i figli vanno comunque incontro a situazioni difficili, quindi a volte c'è opposizione anche da parte dei neri stessi, Però insomma penso che soprattutto al nord ormai un po' si stia sciogliendo questo nodo.
Se non ci sono altre domande, allora ringraziamo molto Cristina per questa illustrazione, per la risposta alle domande. Speriamo che il nostro paese sia
un po' meglio.
Allora,